Grazie.
No, perché prima ha detto che c'è stata una in Siria, allora.
In Siria c'è una situazione un attimo più complessa, perché la fratellanza siriana si scontra con quella turca.
Allora, io credo che a quanto ha detto Valeria, prima di tutto bisognerebbe chiederci di noi, quando dico di noi non intendo dire i presenti seduti questa sera, qui ormai bene o male, salvo casi rari, vedo che le età ci sono e quindi è inutile raccontarsi di quante volte in anni e anni e anni abbiamo visto... Siamo stati sollecitati ad appoggiare i palestinesi, i curdi, i somali, quelli dei posti più impensati nell'ultima contrarietà del mondo. Però allora, mi riferisco a quegli anni dove noi eravamo giovani, il movimento in atto esisteva. Oggi questo movimento non c'è e questa, al di là poi delle critiche, valutazioni su questo movimento, non è una questione da poco, perché quando tu fai tutti questi ragionamenti non entro neanche nel merito di stabilire se Lukoi va bene, va male, o se alcuni esuli gheddafiani che sono qui hanno in mente di organizzare la rivolta, perché il problema è che qualora, al di là di fare un giudizio di queste forze, è che qui non c'è una forza che possa dire signori con voi parliamo, oppure se lo faccio io chiameranno l'ambulanza libica e mi fanno ricoverare, ok? Quindi da qui noi dobbiamo partire.
Si muove solo nella SAR libica quell'ambulanza.
Ecco, punto. No, lo dico perché...
Però io dico una cosa. La Valeria mi porta sempre sulla strada delle forze nazionali.
Del ricovero. Del
ricovero, beh, prima o poi, è questione di tempo. No, ma innanzitutto vediamo cosa dobbiamo fare noi, nel nostro piccolissimoissimoissimo. La prima cosa che dobbiamo fare, e il nostro piccolo lavoro come centro è questo, è denunciare il nostro imperialismo, che non è solo porta la guerra fuori, ma per portare la guerra fuori ci porta la guerra dentro. Perché se tu fai una portaerei da 1,1 miliardi, è logico che tutte le politiche che sta sviluppando il governo Renzi, il governo Gentiloni, il governo di Gigino e questo qua e quell'altro, portano solo a un attacco mai visto al proletariato italiano, italiano nel senso che lavora in Italia, che sia italiano immigrato. Questo è uno. Portano anche a portare la guerra, perché come la Francia è impegnata stabilmente e non se la cava nel Sahel, l'Italia prima o poi si impegnerà stabilmente al suo livello, non a un livello superiore, in Libia per non essere scalzata. Detto questo, quindi, denuncia del nostro imperialismo e di ogni sua manovra. Denuncia delle basi NATO in Italia. Ricordiamoci che in Libia, dal 2011 al 2019, gli americani hanno fatto partire da Sigonella i droni e quando volevano colpivano. E per partire i droni americani da Sigonella ci vuole anche l'accordo dal comando italiano. Poi attacco anche agli imperialisti europei e su questo è chiaro. Terza cosa, purtroppo non abbiamo rapporti con i movimenti che si stanno sviluppando in Africa, lasciamo stare l'Asia per ora, però una cosa è certa, non possiamo parlare dei movimenti attuali guardandoli con gli occhi del nazionalismo arabo, che è stata una grande stagione di progresso politico nazionale verso gli imperialismi ex coloniali, ma ha fallito socialmente e si è rivelato nemico del popolo. Ma la situazione in cui è cresciuto il nazionalismo arabo 50, 60, 70 anni fa e in cui è finito il nazionalismo arabo ormai 40 anni fa, l'ultimo nazionalismo nazionalista arabo, anche se solo formalmente, chi era? Era Gheddafi. Tutti gli altri non c'erano più, perché neanche Assad può essere ormai raffrontato. Bene, da questo punto di vista, in realtà non c'è più soltanto una questione nazionale che è stata risolta, anche se alcuni stati finiranno nella guerra e saranno spartiti e spariranno, ma è una questione sociale in Egitto, in Turchia, in Algeria. Cosa abbiamo? Delle masse in movimento. Masse in movimento contro un potere che è apertamente reazionario e militarizzato per mantenere il suo potere interno, basta pensare ad Al-Sisi, e per rapportarsi ai suoi alleati imperialisti esterni. Quindi il nostro punto di riferimento è il nuovo proletariato africano. Non è ciò che viene agitato politicamente, nazionalismo arabo che non esiste più o Fratellanza Musulmana. La Fratellanza Musulmana è l'organizzazione borghese più reazionaria che sia mai esistita nel mondo arabo. Perché per mantenere il potere della borghesia locale compradora legata agli imperialismi, agita l'islamismo. Ma questo perché? Perché in nome dell'Islam deve tenere sotto il suo proletariato locale, o in nome dell'Islam deve schierarsi contro gli altri fratelli di altri paesi. Basta pensare, come dicevi tu, alla concorrenza tra la Turchia, che vuole dominare la Siria, e la Fratellanza Musulmana Siriana, che invece non vuole essere dominata dalla Turchia. Vabbè. Quindi, da questo punto di vista, guardiamo le cose con occhi attuali, nuovi, anche se la tua vista e la mia ovviamente stanno un po' decadendo, dato che non riusciamo a leggere molte cose. Però non stare sempre alle questioni nazionaliste o nazionali, perché oggi qualsiasi questione di quei paesi si può risolvere soltanto con un nuovo sistema sociale. Quali sono le forze politiche che devono portarlo avanti? E questo è il problema grossissimo, in cui, davanti al quale si trovano loro, dove stanno, e noi, dove stiamo, e coloro che vengono qui a lavorare.
Allora, Valeria, con questo intervento, questa è stata la discussione, ha sollevato un problema che noi abbiamo politicamente da un bel po' di tempo, non noi qui riuniti, ovviamente, che di fronte all'arretratezza e all'arretramento progressivo delle lotte del proletariato nei paesi occidentali, ci si aspetta sempre che qualcun altro risolva ad altri modi il problema. E si ripercorre sempre quello che è stato una delle grosse cose che hanno bloccato l'autonomia di classe, l'autonomia del proletariato, dagli anni 20 in poi. Andare a ricercare chi ti risolve il problema nella pentola sarà questo nazionalismo, sarà il blocco delle quattro classi, sarà l'antifascismo, sarà quest'altra cosa qua. Oggi, come possiamo ragionare su questi argomenti? Io parto, almeno dal mio presupposto, sarò arretrato, vecchio, ma ad esempio penso di andare a fare l'analisi delle posizioni politiche che sono valide a prescindere da quella che è la valutazione che noi abbiamo qua, ma quello che si dice in un paese che può essere la Libia, l'Iraq, l'Iran, eccetera, non è avulso dal contesto in cui noi ci muoviamo. Se noi parliamo di queste cose, dobbiamo vedere, secondo me, se c'è qualcuno che si sta muovendo per sollevare, dare autonomia di classe e prospettiva alle masse arretrate e povere di questi paesi. E in Libia non ce n'è nessuno in questo momento. O se c'è qualcuno, si dice nome, cognome, programma politico, anche perché se siamo quattro stronzi, come siamo oggi, i contatti saltano fuori, non solo perché ci sono tuttora, non con la Libia, che appunto, ma ad esempio parliamo con l'Iraq e con l'Iran, i compagni che in qualche modo si muovono si trovano in Svezia, in Inghilterra, in Iran, ci sono gli scioperi, ci sono le organizzazioni politiche, e anche in Egitto, che è già più difficile, però ci sono anche in Egitto. Parlo dell'Iran perché? Parliamo di cosa ha fatto questo nazionalismo arabo nella sua fine. Prima invasione imperialista occidentale. Gli eserciti occidentali si bloccano e la guardia di Saddam Hussein va a schiacciare con la forza le rivoluzioni che tentavano di fare le consigli operai a Bassora e in Kurdistan. Fatte dagli elementi di unità dei comunisti, del Partito Comunista Operaio d'Iran, Partito Comunista d'Iraq. Se si vuole si tirano fuori. Dalla prima all'ultima questa storia. Stesso tentativo, represso successivamente. Si tenta di trasformare nei limiti del possibile la guerra che c'è in qualcosa di diverso. E contro chi hanno? Hanno la benedetta resistenza gestita dallo Stato iracheno, perché l'autonomia di classe non si deve perseguire né in Iran, né in Iraq, né da un'altra parte, e non possiamo nasconderci queste cose. Oppure diciamo che questi sono del cazzo, che non contano niente. Ci sta, iniziamo a parlare, a porci su questo tipo di terreno. O noi cerchiamo di far emergere nei limiti del possibile, dei pochi che siamo con la prospettiva, o non capiamo, troveremo sempre la stessa cosa che è stata portata avanti un momento, chiamiamolo, di arretramento dell'ondata rivoluzionaria, scusa, negli anni 20, il famoso, forse per i più vecchi che va a queste cose, congresso di Baku. E al congresso di Baku l'internazionale comunista, vedendo un arretramento generale, che cosa dice che si deve fare? Si deve appoggiare a tutte queste ondate che escono fuori dai movimenti nazionalisti, prima di tutti Kemal Atatürk in Turchia, appoggiarli, e con questo ci sarà una spallata all'imperialismo. Differenza di oggi, non da poco, è che allora c'era una rivoluzione in piedi, un movimento occidentale molto grosso che tentava. È andata male anche così. Primi caduti i consigli soviet a Teheran in Iran, quindi forse non era più giusta questa cosa. Io poi provengo da un'organizzazione, molti anni fa, l'OCI, che ha teorizzato questa ripresa della politica del congresso di Baku, sull'Iran, su queste cose, ma la difficoltà nel momento in cui noi siamo orfani politicamente, siamo orfani di movimenti, eccetera, che si va sempre a trovare qualcuno che deve in qualche modo aiutarci nella ripresa, trovarci la soluzione. È giusto che noi non dobbiamo dare, insegnare una strada, chiedere al proletariato egiziano, iracheno di risolverci lui problemi che noi non sappiamo risolvere, nasconderci dietro questo. Ma non possiamo nasconderci neanche dietro la storia e quello che sta avvenendo. Cioè l'epigono, la fine del nazionalismo arabo è stato diventare borghesia compradora con l'imperialismo. Se c'è e ha un peso la Fratellanza Musulmana, che è un organismo reazionario, è perché Nasser si è venduto, è perché Saddam Hussein si è venduto, perché facevano gli affari con quest'altra gente qui, perché hanno smesso di fare la lotta. In Palestina che cazzo è successo? Al-Fatah e gli altri hanno fatto degli accordi che erano spaventosi. Dopo c'è la deriva, tipo quella del FPLP, che fa l'alleanza senza parlare, senza discutere, con l'Ijihad islamica, con Hamas e cose di questo genere. Ma questa qui è politica e dobbiamo entrare in questa contraddizione. A me, personalmente, se è una mia passione, sono i comunisti del Partito Operaio d'Iran e quello che ha scritto il loro compagno più rappresentativo, che quando ci sono state il dramma delle due torri, la guerra in Iraq con l'aggressione imperialista e tutto quello che ha attaccato, ha preso come considerazione di fondo, che condivido al 100%, che appoggiare l'opposizione, il regime di Saddam Hussein, era demenza assoluta politicamente, non capire che cosa stava avvenendo in quell'area e la necessità di trasformare quella guerra in una guerra di imperialista, guerra antiimperialista, trasformare la guerra di quel genere in guerra civile per l'emancipazione sociale. Questa cosa non ci possiamo scappare né lì né qua né oggi. Mi ricordo che quando ti arrivano le cose dal Sudan e capisci che cazzo c'è scritto dentro in quel poco che è tradotto, sono posizioni politiche che sono contro quello che facciamo. E se noi non capiamo, secondo me politicamente, che si autorappresentano gli islamisti, eccetera, come quelli che effettivamente fanno la lotta contro l'imperialismo, perché noi invece parliamo e non facciamo un cazzo e siamo indifferenti, non capiamo la contraddizione che esiste. A me è capitato anni fa di partecipare a una festa di Lutuvriere, c'erano gli islamisti che parlavano, gli algerini. E la loro cosa era? Voi dite, parlate, fate, partecipate alle lezioni, fate cose. Noi facciamo la lotta contro gli americani, contro le cose, cioè, noi facciamo queste cose. Non vuol dire che siano alleati da appoggiare, però va capito che c'è questa dinamica. La fratellanza musulmana è una delle cose che va chiuse, va abolita, va... però non possiamo nasconderci un fatto, che fanno una cosa che è in Egitto di doppio significato. Da un lato si muovono per bloccare la possibilità che la rivoluzione, la primavera araba, vada oltre e intervengono a bloccarla, ma non molto dopo. C'è un colpo di Stato gestito dagli occidentali per bloccarli, per farli fuori, non è che è avvenuto altro. Al-Sisi rappresenta quegli interessi che ci sono lì. E oggi quello che sta avvenendo, il Qatar, è una cosa che andrebbe chiusa, è fuori dall'OPEC, si è tirato fuori. Ma qual è il problema centrale che hanno gli altri? Che, che nessuno dei regimi arabi non è altro che borghesia compradora. Lì non c'è una possibilità di sviluppo, sono legati doppio filo con il regime finanziario internazionale. I loro capitali non vanno a ipotetici sviluppi interni, vanno a partecipare alla rendita petrolifera, finanziaria, a livello globale, a livello mondiale, e questa è la loro funzione, si schierano
sono
con questo.
Petroparassiti.
Parassiti in senso assoluto. Noi, secondo me, non l'unica, perché certe cose sono state dette nella discussione di oggi, che abbiamo da dire, di quello che è avvenuto in Libia, è una cosa molto emblematica, ma emblematica fino in fondo. L'imperialismo ha detto, con gli anni fine della contrapposizione tra il blocco imperialista russo e il blocco imperialista americano, si apre un periodo di pace magnifico, sa? Non abbiamo mai visto tante guerre, e a un certo momento è saltato fuori il pericolo islamista, hanno iniziato a intervenire in tutto lo spettro del mondo, e cosa succede? Che diventa ancora peggio. Noi abbiamo la Libia, si diceva giustamente Visconti prima, intervenivano le ditte italiane in Libia, eccetera. Dal 2011 si è bloccato tutto, perché c'è successo. Ma non ci intervengono neanche più gli americani, che erano diventati più importanti degli italiani in Libia. Non ci intervengono più, non fanno più quegli affari di prima. Loro, i francesi, nessun altro, sono stati capaci di mettere in piedi una cosa che non ha soluzione. Che soluzione c'è oggi per la Libia?
Per l'Iraq.
Cosa fai? Chi interviene? Finora gli unici che sono intervenuti in Libia con le forze di terra, limitatamente, sono stati gli americani a Sirte, ma nessun altro ha una forza per fare una cosa del genere. È diverso bombardare da una portaerei un paese o intervenire, mettere giù dei regimi, mettere giù delle bande militari, conquistare. Abbiamo visto cosa è successo in Iraq o cosa è successo in Afghanistan. E questa è la situazione che noi ci troviamo. E l'imperialismo sta andando avanti con una politica, è la prima cosa a dire no a quello che fa l'Italia e la porcheria che sta facendo, ma non c'è soluzione. La pace che promettono non è dietro l'angolo, ci vuole un po' di difficoltà. Questi creeranno ancora più casino. Inciso, magari usiamolo e chiudo qui. Grossa funzione è quella del controllo dell'immigrazione da paesi africani. Ma noi dobbiamo dirlo che ogni volta che una nave viene presa da quella che fu l'operazione Sofia e vengono riportati gli immigrati in Libia ai mercanti di carne umana, che i mercanti di carne umana non è che qualcuno di astratto, eccetera, è la guardia costiera libica con le nostre motovedette, non qualcun altro, perché sono cose ampiamente risapute dalla stampa, cosa basta mettere la testa sotto come gli struzzi per far finta che non sia questo. Ogni volta che avviene questo, questi chiederanno nuovi soldi agli immigrati, e la funzione di Salvini è di lavorare con questi, tra virgolette. Lui non vorrà bloccare, ma ogni suo blocco, ogni cosa che fa, cosa genera? che vengono riportati gli immigrati in Libia e dovranno cacciare altri soldi ai loro, ai mercanti di carne umana per tornare indietro e qui in, di nuovo e su e giù e su e giù, cosa che non ha alcuna prospettiva di tenuta da nessun punto di vista.
Scusa, noi facciamo delle tante analisi sulle prospettive e giustamente Francesco mette in luce le contraddizioni che si creano a un intervento. Però mettiamo i piedi per terra. In questo momento della Libia non sta parlando nessuno. Non nel senso che non se ne parli. A parte il fatto che ormai trovare le notizie sulla Libia uno fa fatica per sapere quanti morti secondo l'OMS ci sono, devi andare a scavare in mezzo a non so quanti giornali e trovi un solo giornale che ne parla, va bene, ma in realtà della questione della presenza italiana in Libia, dei piani italiani o dei piani francesi, se fossimo in Francia dovremmo fare lo stesso discorso cambiando solo il nostro nemico, il nostro avversario, non si parla. Noi con questa piccola iniziativa cerchiamo di dire già oggi dobbiamo opporci al nostro imperialismo, al suo intervento militare effettivo, al suo significato di guerra e di morte e anche a ciò che sta facendo la NATO, che stanno facendo i francesi, che stanno facendo gli americani, che stanno facendo, denunciandoli per quanto fanno, i petroparassiti, compreso l'Egitto. È un, per ora è solo una possibilità di denuncia, però se non cominciamo a fare questo non potremo in futuro magari prendere posizione pratica quando ci sarà una prima manifestazione, perché sono morti 10 soldati in Libia e dobbiamo opporci al rigurgito fascista i nostri ragazzi e attaccare chi porta la morte. Però dico, piedi per terra, la guerra nel Mediterraneo ci sarà senz'altro, ma per ora siamo a questo livello e stiamo a questo livello. Facciamo quello che possiamo con le nostre piccolissime forze. Con le altre guardiamo se riusciamo a entrare in contatto anche tramite immigrati con alcuni movimenti che in quei paesi ci sono.
Marco? So, se qualcuno ha qualcos'altro da chiedere. Sai, e poi chiudiamo, voglio dire, ma qui stiamo vivendo un'Italia, dico, ma l'Italia è un po'... che poi è un laboratorio, no? Perché in fondo abbiamo una compagine governativa inedita a livello europeo, non c'è mai stata una combinazione così diabolica, no? Non si è mai vista in nessun paese. Però questo laboratorio Italia, ci attendiamo magari che possa venire qualche risposta, ma a parte che oramai puntualmente tutti gli anni tirano fuori che l'autunno sarà caldo, non so se vi ricordate, no? Vabbè, io spero sia almeno tiepido, non dico caldo, cioè nel senso che qui non riusciamo a occuparci della questione nazionale, no? Nazionale chiaramente tra virgolette, e quindi figuriamoci come riusciamo a occuparci di fatti internazionali, no? Quello che stiamo facendo è appunto come diceva io, cioè al limite è questa denuncia. E allora il problema è dentro questa fase che comunque si muove in modo irreversibile, che tocca qualsiasi ambito della vita. Il fenomeno che la caratterizza è il fenomeno sempre più dell'esclusione e non dell'inclusione. Questo modo di produzione si era caratterizzato e ha lanciato, dove esso non era ancora presente, la speranza di poter essere inclusi, e la migrazione è in fondo è questo, no? Uno spera di essere incluso. Bene, non solo questi al momento nessuno vuole che siano inclusi, ma si procede ad escludere quelli che non vogliono che vengano. Bene, da questa mistura confidiamo che venga fuori una miscela che nel sociale si manifestino. Questa è l'unica che dovrebbe poi verificarsi inevitabilmente. Certo, il processo è molto più lungo, perché poi finisco, non voglio farla lunga, se uno dovesse prendere i dati dell'Italia, 4 milioni di disoccupati, 5 milioni di poveri, 7 handicappati, 22 drogati,
Gigino Di Maio,
uno dovrebbe aver paura a uscire di casa che ti morsicano. Quindi molto probabilmente c'è una rete invece di interessi molto più complicata, ma che fa sì che anche questa bizzarra compagine governativa trovi il suo consenso, no? Poi che sia la pancia o sia la parte dietro, io non lo vedremo, però questo è il quadro. Diciamo che credo che per onestà ci debba competere cercare di dire quanto più possibilmente le cose come stanno nel senso veritiero, cioè inutile volare, no?